le lotte che ci uniscono, nel senso le esperienze di lotte che vediamo hanno molte similitudini e anche molte differenze, ed è questa anche la ricchezza di avere un network di questo tipo. Allora, vogliamo iniziare raccontandovi dell'esperienza guineana, che è anche una new entry. Sei con Messico che abbiamo un po' anche, siamo dilungati tanto, invece sulla Guinea non abbiamo mai raccontato nulla. Quindi avremo Alice che ci racconta tutta l'esperienza che ha fatto lì e anche Rove, quel bergamasco che si sta avvicinando alla console, che è stato lì e ha un
È
sacco di
imbevuto.
informazioni sul
Io
contesto
qua.
storico-politico della Guinea.
Io non sono né uno storico, non ho assolutamente nessuna preparazione per essere a una cattedra a spiegare cos'è la Guinea e come si colloca geopoliticamente, però visto che ci sono appena tornato, in realtà io sono stato negli anni tante volte, quindi un po' quel posto lo conosco. Comunque, in realtà la Guinea, qualcuno sa dov'è? Qualcuno ne ha sentito parlare? Va bene, allora la Guinea sta nell'Africa occidentale, confina, c'ha il Senegal, la Guinea-Bissau, il Mali, la Nigeria, Sierra Leone, la Liberia, tutto intorno, fa parte del pezzo di Africa francese. È stato il primo paese che nel 58 ha deciso di sfanculare i francesi e prendersi un'indipendenza totale quando De Gaulle chiese alle varie colonie: volete fare il protettorato francese oppure volete essere liberi? Ci fu questo presidente, Sékou Touré, che si alzò in piedi, fece un discorso bello che se cercate su YouTube lo trovate, strafigo, piano piano lui si incazza e alla fine dice: francesi di merda, è meglio essere poveri ma liberi che mezzi poveri e sotto comunque la vostra occupazione. E quindi cosa è successo? Che la Francia ha distrutto tutte le infrastrutture che aveva fatto negli anni del colonialismo francese, si sono portati via tutto, hanno distrutto tutto, e la Guinea si è trovata nel 58, lì così in mezzo all'Africa, in una posizione. E quindi cosa ha pensato di fare Sékou Touré? Mettersi sotto l'ombrello sovietico. E qua subentra la cultura personale di ognuno di voi che può fare tutte le valutazioni del caso. Comunque la Guinea si è trovata a vivere questi, fino dal 58 all'84, sotto quello che io devo dire, ho capito a sto giro adesso che sono appena tornato, che è stato, credo, un vero e proprio regime socialista, perché ho capito adesso parlando con alcuni che, per esempio, le frontiere erano bloccate, quindi le frontiere erano chiuse, quindi loro non potevano uscire, insomma, tutto quel carico che c'è in un paese di impianto socialista. E poi cosa è successo? Nell'84 c'è stato un colpo di stato militare, quindi si è passati da qui a qua e quindi di nuovo tagliati i ponti con il mondo socialista, capitalismo selvaggio, quindi liberalizzazione totale, se prima c'erano state nazionalizzazioni adesso era al contrario. Dall'84 regime militare fino al 2006-7, anche se a metà hanno fatto un'elezione all'inizio degli anni 2000, mi pare, dove la giunta militare ha vinto con il 99,9% dei voti. Però effettivamente io ho notato comunque un legame della popolazione guineana nei confronti del generale che ha comandato per 20 e passa anni. Quindi brevissimamente, visto che c'è, cioè, magari non la teniamo troppo lunga, la Guinea è questa, cioè la storia geopolitica della Guinea è questa. Quindi, al fatto attuale, la Guinea è uno dei paesi più poveri dell'Africa, uno dei paesi con il più alto tasso di corruzione, e è un caos in pratica. Ha tutte le risorse naturali che si possono pensare, c'è l'oro, c'è tutto. In Guinea c'è tutto: c'è la bauxite, c'è l'oro, c'è l'acqua. In Guinea c'è tutto. È proprio. E infatti, c'è un sacco di sfruttamento, di business. Però sono proprio. È un po' come, non so se qualcuno di voi ha più chiara la situazione in Palestina, che ci sono le strade, io ci sono stato però anche lì in un'altra era storica, era il 2001, quindi forse è cambiato tutto, però anche lì ci sono le strade che fanno gli israeliani e i palestinesi vivono sotto, no? Lì non è così, però quel pezzo di di settore di società che fa parte dello sfruttamento, che fa il business, quindi è come se vivessero da un'altra parte, non ci sono, non li vedi, non vedi al massimo, vedi dei macchinoni che passano, cioè tu, quello che tu vedi poi è un'altra cosa, non ti accorgi neanche che ci sono quelle cose lì, anche girando, anche andando in giro, cioè tu non vedi, non so bene perché, come fanno, però sembra che fanno tutto di nascosto. Infatti dicevamo con la Roby, se vogliono fare il giorno che vogliono fare qualcosa, attaccano la corrente, e tutti sono immediatamente in casa a guardare la televisione, che hanno quasi tutti, e fuori non c'è nessuno, perché la corrente va e non va, quindi nel momento in cui, tipo quando ci sono stati i casini nel 2007-2008, quando è morto il presidente del vecchio regime, il figlio si è trovato un po' in difficoltà, e l'hanno beccato su un camion che trasferiva, non mi ricordo cosa, insomma, comunque si è fatto anche un po' di galera, spostava tonnellate di oro e tonnellate di droga su e giù per l'Africa occidentale, quindi...
Ma sto potere è diviso anche etnicamente, quello che dicevi dell'etnia.
Sì, però qui diventa importante il fatto che io non ho nessuna preparazione specifica che mi autorizzi a parlare di queste cose, perché qua diventa un po' delicata la questione. Il raggruppamento è etnico, però è territorialmente etnico il raggruppamento. Conakry ovviamente è la capitale, quindi è tutto mischiato, lì crescono mischiati, vivono mischiati, le famiglie stesse sono composte da gente che ha un'origine etnica differente, i figli sono meticci, però è la capitale dove tutti convergono, tutti vanno lì, e quindi lì succede così. Però appena ti sposti di 40 chilometri diventa proprio un agglomerato di natura etnica. In questa zona di Guinea qui vivono i Susu, in questa zona vivono i Peul, in questa zona vivono i Malinké. Non tutti parlano le altre lingue etniche, non tutti parlano il francese, anzi, più vai fuori, più
quante
è poco diffuso.
Sono?
Le principali sono queste tre che ho detto, i Susu, Malinké e i Peul. Poi ci sono decine e decine di microetnie che sono proprio locali solo guineane. Per le Malinké sono diffusi in tutta l'area dell'Africa occidentale, sono in Mali, sono un po' sparpagliati, ma sono in quel pezzo di Africa, sono presenti un po' dappertutto. Nella capitale ci sono i Susu, sono delle tre etnie maggioritarie, sono quella più piccola, però sono quelli che detengono il potere e l'amministrazione dello Stato. Cioè la dittatura militare dall'84 era Susu. Il dittatore socialista, tanto per farla breve, passatemela, era un Malinké. Quindi ora cosa è successo? Morto il presidente Susu dell'ultimo governo militare, sì, però poi abbiamo visto che fa peggio. Morto quello, i Peul, che sono l'etnia maggioritaria, sono quelli più ricchi, perché hanno sempre in mano il mercato, il commercio, hanno detto adesso è il nostro turno. Hanno eletto un presidente Malinké, e quindi da lì ha cominciato ad esserci qualche scintilla. Il presidente Malinké avrebbe dovuto fare le elezioni legislative subito dopo quelle presidenziali, sono passati 3 anni e non le ha ancora fatte, quindi al momento c'è un presidente Malinké, non esiste un Parlamento, esiste, non mi ricordo più che cosa, un agglomerato di gente scelta al comitato di transizione.
I dieci saggi che sono
il rimasuglio di un piccolo colpo di stato temporaneo che c'è stato tra la giunta trentennale e il governo di adesso, perché in realtà morto il presidente è andato in televisione il capo del Parlamento e ha detto è morto il presidente, adesso comando io, poi è andato in un non militare e ha detto no, fermi tutti, è morto il presidente, qui adesso comando io. E in realtà inizialmente sembrava fosse, si era autonominato presidente, non era neanche un generale, ma non mi ricordo, insomma, non era un grado subalterno, si era presentati come elemento per guidare la transizione dalla vecchia giunta a una forma di governo democratica. Poi dopo un po' che hanno amministrato il potere hanno cambiato idea, hanno detto no, va bene, facciamo le elezioni, ma ci candidiamo noi. E poi è successo un casino tipico guineano che è finito con il presidente Dadis sparato alla testa in un'imboscata. Ora io non so quanti di voi hanno flussi di informazioni, però, e quanto volete che io vado a fondo nelle cose, però nel 2011 c'è stata una riunione delle opposizioni sociali dentro lo stadio 28 settembre, che è il giorno della rivoluzione in Sekou Touré, per combinazione era il 28 settembre anche quel giorno lì. I berretti rossi, che sono la guardia presidenziale, sono usciti quindi agli ordini di Dadis, sono andati allo stadio, hanno fatto un putiferio, insomma, hanno fatto tipo 200 morti, una cosa, quelle che fanno in Africa ogni tanto, boom, e fanno queste cose. E poi da lì c'è stato uno scazzo interno politico, perché quello che comandava la squadraccia di berretti rossi era il primo aiutante del capo di Dadis. Poi hanno cominciato a dire è stato Tumba. Tumba, Dadis ha detto è stato Tumba. Tumba ha detto no, me l'ha ordinato Dadis. Alla fine si sono litigati, gli hanno fatto un'imboscata, gli hanno sparato, Dadis l'hanno tolto di gioco. E allora l'assemblea che Dadis aveva organizzato come comitato di transizione è diventato il Parlamento. Hanno eletto sto presidente, non fanno le elezioni legislative, quindi si trovano il presidente. Questi 10 saggi sono il risultato dell'imboscata ad Addis. È un po' caotica la situazione. Io in tanti anni che vado in Guinea, ci sono stato tante volte, c'è stato tanto tempo, però è difficile capire l'organizzazione della società, l'organizzazione dei sindacati, i partiti. È difficile. Poi in più c'è la componente etnica che noi culturalmente non ce l'abbiamo, e diventa ancora più difficile leggere veramente quello che succede. Quello che ti succede intorno. Non...
Ma infatti io ho cercato di capire riguardo i sindacati cosa ci fosse, loro non capivano proprio la parola. Dice ci sono dei mediatori che si occupano di quanto prende la gente, ma non è a favore della gente, è a favore del padrone, quindi è più un...
Quello che loro chiamano sindacato, sindacalista, sindacalismo, credo che siano più delle organizzazioni di potere. E io adesso in questa situazione mi sono trovato per una questione di relazioni a una riunione degli ancien ministri, cioè tutti i ministri dei regimi passati che si sono trovati adesso senza la loro poltrona di ministro e cercavano di capire come riprendersi le proprie poltrone di ministri. È stata una situazione abbastanza surreale. In realtà erano tutte le etnie messe insieme intorno a un tavolo, solo che al momento buono noi ci hanno cacciato dalla stanza, quindi io non so che cosa cazzo si sono detti, ma... Comunque sono quelli che muovono i fili e poi mandano, c'è chi ci dice il 60, chi ci dice l'80, chi ci dice che il 90% della popolazione guineana è analfabeta. Quindi in realtà questi 20 porci che abbiamo visto, tutti ingioiellati con i gipponi, con i vetri scuri e con delle guardie al corpo giganti, in realtà sono proprio quelli che muovono poi i fili, le folle, gli dicono uscite, questi escono, arrivano dai villaggi, abbiamo intervistato tanti ragazzi, tanto che eravamo giù, noi ci sono state 3 settimane di scontri di natura etnica e la città è stata abbastanza paralizzata. Noi eravamo giù per fare i sopralluoghi per un film, abbiamo switchato, abbiamo iniziato a fare interviste a random, a chi ci capitava sotto. Quindi io cerco un po' di riassumere quello che ci dicevano loro. Boom, gli succede boom nella testa, non capiscono più niente e incominciano a scazzarsi, capoccia, gli dicono uscite, attaccate coi banchetti, questi escono, fino arrivano dai villaggi, non sanno leggere, non sanno scrivere, questi gli dicono fare la manifestazione, la fanno, per i meccanismi che abbiamo visto in realtà sono gli stessi che vediamo da noi, provocatori di piazza, accuse reciproche, sono sbirri travestiti, solo che poi lì tutto succede con i mitra, quindi comunque ha un'intensità maggiore di quello che siamo abituati a vedere noi, però in realtà le dinamiche da quel punto di vista sono le stesse. Ho sentito un ministro dire quelli in piazza che sparavano non erano militari, ma erano i figli dei militari che a casa prendono le divise dei padri e escono con i figli. Però è vero, che ci sono in atto tanti cambiamenti per controllare i militari. Io rispetto al 2001, che è la prima volta che sono andato in Guinea, c'era pieno di militari in giro ovunque, sempre tutti armati, sempre tutti con i fucili, sempre tutti. Adesso già non ne vedi più, vedi poliziotti, vedi gendarmi, però non vedi i militari e sono tutti sempre disarmati. Prima non dovevano rendere conto a nessuno delle pallottole che gli mancavano. Quando tornano in caserma la sera, adesso sì. Quindi comunque ci sono dei cambiamenti in atto, poi boh.
Ho una domanda che si riallaccia poi a quello che ci racconterete, più o meno l'accesso alla tecnologia.
Manca già di base l'energia elettrica. Se tu consideri che una connessione internet costa 50 euro al mese, che è un prezzo alto anche in Europa, e che le persone che abbiamo intorno avevano più o meno un euro al giorno di sopravvivenza, cioè non è che quella è la famosa soglia di povertà, è che tutti, anche molte persone del ceto medio-alto, insomma dagli insegnanti in su, rimanevano sempre con un euro al giorno per vivere, quindi solo i figli dei ricchi hanno tecnologia. Era molto mista la frequenza dei ragazzi del corso. Abbiamo avuto anche qualcuno che frequentava l'università, quindi alta borghesia, e all'interno degli studi universitari per video e cinema avevano una lezione di computer ogni 2 anni. Una, non un corso. Quindi è abbastanza basso. Nonostante questo, tutti hanno smartphone e tutti più o meno cercano di accollare soldi con gli amici per andare in un internet caffè e vedere Facebook. Facebook c'è.
Ma spiegaci un po' dei corsi.
L'anno scorso è stato il primo viaggio Nomads Guinea, quindi ce lo siamo autofinanziati tasca nostra per vedere se i contatti con le associazioni che avevamo giù e il nostro team funzionasse prima di diventare ufficialmente un progetto Nomads. E abbiamo fatto in 3 mesi un workshop audio-video dalla telecamera al montaggio su piattaforma Linux, e poi gli abbiamo lasciato un computer desktop che dovrebbe servire come postazione internet gratuita per i ragazzi dell'associazione che ci ha ospitato. Questo spazio è l'unica cosa che gli arriva in realtà dallo Stato, dal Ministero della Cultura, che come sempre non c'è un vero Parlamento, quindi il Ministro della Cultura in questo momento non si sa bene chi è, una cricca di amici del Presidente, però è già un passo avanti visto che prima non esisteva proprio, è stato creato nel 2009 il Ministero della Cultura, ed è un po' greve perché la Guinea è famosa soprattutto per musica, circo e danza. E all'interno di questa associazione culturale abbiamo una sala polivalente che il Notre Monde utilizza per fare corsi di alfabetizzazione e già cose riguardo al cinema, all'uso di telecamere. L'idea è stata fondamentalmente quella di formare i formatori, quindi di prendere 2 tecnici del posto, abbiamo collaborato solo con uno, quindi la parte tecnica l'abbiamo di nuovo fatta noi, mentre le lezioni teoriche noi abbiamo steso manuale, abbiamo fatto 1 mese di incontri quotidiani con il formatore del luogo e poi lui ha tenuto le lezioni, che di base è la cosa più logica per evitare che loro aspettino che tu torni a fare il corso. In realtà loro durante quest'anno non hanno ripetuto il corso indipendentemente da noi, nonostante noi gli avessimo lasciato tutto il materiale per poterlo ripetere. Per la gran parte gli manca anche qualcuno che faccia la parte organizzativa, visto che è volontariato, non hanno soldi per sopravvivere, non hanno certo soldi per fare volontariato, tempo per fare volontariato. Poi anche le cose base, per esempio non ci hanno portato molto rispetto a tutte le attrezzature che noi abbiamo portato, non hanno mai rubato nulla tranne le fotocopie. Le fotocopie erano l'oro colato, anche perché loro non hanno, in tutta la Guinea non c'è neanche una fabbrica di carta, quindi per loro era un bene fondamentale, e anche per questo varrebbe la pena continuare in qualche modo a supportarli per dargli gli strumenti di scolarizzazione. Quest'anno in realtà torneremo soprattutto per fare un progetto che ci è stato chiesto da loro, un cinema ambulante. Il nostro contributo a questo progetto che loro già hanno in corso è di farlo sul topic migrazione dall'Africa, immigrazione in Europa, lo stato degli immigrati qua, l'esodo africano. Vogliamo che nel frattempo che noi facciamo, che noi si viaggi con il cinema ambulante, loro rifacciano il workshop, e che i ragazzi che l'anno scorso hanno frequentato il workshop documentino con le telecamere la realizzazione di un corso. Dovremmo cercare di instaurare un rapporto per cui loro vanno avanti con un input e non appesi alle nostre visite. Il cinema ambulante ha anche la speranza di andare a Dinamo, questo dipende dai fondi che riusciremo a raccogliere. Abbiamo già i soldi per fare di sicuro un cinema che abbia come lingua franca il francese e che giri la periferia di Conakry, dove i cinema ora stanno chiudendo. Ora ce ne sono 2. Già di partenza il cinema è uno strumento perfetto per gli africani, che hanno una forte cultura orale e hanno molte cose che sono accompagnate da gesti, quindi audio-video è un archivio che per loro può essere consultato come un libro scritto, ma non gli cambia la mentalità di narrazione orale. La speranza è di riuscire a raddoppiare quello che ora noi abbiamo di fondi, come minimo, per farlo a Dinamo, visto che non c'è energia elettrica continuata, anche quando è continuata ti distrugge la tecnologia perché è assolutamente irregolare e instabile, almeno usciremo fuori dalla schiavitù dei generatori. Poi sei schiavo della benzina, che tra l'altro costa poco di meno che in Europa.
Che infatti a volte costa anche 2 euro, cioè io ho provato già nel 2008 a vedere un litro di benzina al mercato nero a 2 euro.
Cioè, quindi è una cosa non a dinamo, senza utilizzo lì, nel senso che loro non si potrebbero mai permettere di accendere un...
No, avevamo un generatore nel corso, messo a disposizione da Notre Monde, c'avevano un generatore e c'avevano i soldi per la benzina, quindi noi mettavamo i soldi per la benzina. No, il problema è che molti altri sistemi di energia sostenibile li renderebbero comunque schiavi, tipo il pannello solare che loro non producono, tu glielo vai, glielo porti, glielo regali e loro aspettano fino a che non arriva il prossimo bianco che gli porta un altro pannello. È uguale così, cioè se noi continuiamo a pagargli la benzina è un po' tipo, tanto poi arriva l'uomo bianco, mi paga la benzina e rifamo il corso. Invece bisognerebbe trovare un modo di farli uscire dalla dipendenza dall'Europa, visto che hanno tutte le potenzialità sul territorio.
Sì, no, ma poi forse, scusa Alice, ma non solo l'indipendenza così dall'Europa, ma proprio fargli capire che comunque anche per noi è difficile pagare la benzina, che questa cosa qua loro non la sanno, non la capiscono.
Ah no, perché loro immagino che hanno esperienze legate a ONG che arrivano magari con un buon budget e quindi pensano che siano tutti così.
Non ci sono pochissimi bianchi, però li vedi comunque raramente e ancora ti dicono bianco, 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 bianco mentre passi. Fote, fote, ma che significa buongiorno? No, bianco.
Si chiamano a te bianco e poi fra di loro si chiama nero. Cioè, questo fa parte proprio di un approccio culturale.
Beh, però c'è ancora stupore nel vedere i bianchi. Sì, poi ci stanno sì. Proprietari di miniere, sfruttatori terrieri e ci stanno i ragazzi che vanno là per la cultura, per la musica e la danza, che però vanno in workshop costosissimi, paghi 2000 euro per stare una settimana in Guinea dove niente costa niente. Secondo me anche solo la nostra presenza lì è stato un buon stimolo, perché non ci credevano tanto che non avessimo i soldi. Io gli ho fatto già un impatto strano, non avevo cosmetici, non avevo medicine, non c'avevo soldi. Ci hanno detto più di una volta, ma tu non hai una macchina così, indicandomi la televisione con tipo le macchine americane con la TV integrata dentro alla testiera.
Sì, pensano
che siamo tutti così.
Però ho visto una sera noi che guardavamo la partita dei Champions, io le ho viste tutte in Africa qua. No, in effetti, quando sei in un incrocio tra una casa e una capanna, in mezzo a niente, con la corrente che va e non va, e vedi la pubblicità, noi le vediamo con un altro occhio, non ci facciamo neanche caso, ma te... Io ho visto la famigliola francese con la mamma bionda in una casa di vetro, tutto di cristallo, tutto meraviglioso. Sembra davvero un'altra cosa e loro vedono quello e pensano veramente che qua è così. Cioè, quando noi vediamo quelle pubblicità da qui, non ci fa quello stesso effetto. In quel contesto lì diventa davvero una cosa violenta.
Sì, beh, anche noi in Messico è successo che nelle comunità raccontavamo come noi a 30 anni ancora non abbiamo un lavoro fisso, non abitiamo con la famiglia, che per loro è una cosa molto invece importante vivere con la famiglia. Non abbiamo una casa, non abbiamo una famiglia nostra, no? Con dei figli, eccetera. A parte Diego Gaetano. Avrebbero voluto fare loro un benefit per noi a questo punto. Perché era diventato quasi che noi gli raccontavamo quanto noi riuscivamo ad arrivare lì, perché ovviamente il costo della vita è diverso, anche il costo del denaro, no? È diverso, il valore del denaro, scusa. Però effettivamente rispetto alla situazione che loro immaginavano noi vivessimo nel nostro paese, perché il modello che presentiamo è quello, sembravamo anomali in un certo senso, no?
La mia esperienza guineana, in pochi capiscono, quasi tutti pensano che comunque... Sei la solita merda, sei tirchio, non vuoi mollargli i soldi, allora reciti la parte di quello che fa fatica. Sono pochi quelli che riescono a capire, cioè sono proprio poi le tue frequentazioni personali, no? Dettate dal tempo, se stai lì del tempo, quelli che hanno più a che fare con te poi riescono a capire la dimensione. Però infatti io, per ricollegarmi a quello che dice l'Alice, anche il progetto che hanno in mente di cinema itinerante, l'ho trovato... funzionale, ecco, diciamo, a questo ragionamento qui. Io quello che mi ha più pesato su nelle mie relazioni è stato proprio il fatto che loro pensano che qua è il paradiso che li aspetta, che molli lì la borsa mezz'ora, ti piovono dentro, ti si riempie di soldi, figa, e poi torni qui a sbosseggiare. E loro è questo che pensano. E ecco, io una filmografia la incentrerei su raccontargli l'esperienza di quelli che qua ci sono arrivati e che stanno peggio. Però il problema qual è? Che anche quando è qualcuno di loro che torna giù, ovviamente torna giù coi soldi, figa, torna con le mazzette piene. Questi gli dicono: no, ma su, è difficile, è brutto, fa freddo, i bianchi sono stronzi.
Pensano che è perché non vogliono
che anche gli altri partano, no? Dicono: certo, tu dici così perché così io non vengo e vai su tu solo a sgrassartela e noi stiamo qui, allora cioè sei così brutto perché tu vai là.
Io comunque credo che, penso che più che non capire, dall'altra anche noi nel momento in cui, poi vabbè questa cosa a voi noi già non è, insomma è discutibile, comunque se io come italiana arrivo in un paese straniero, chiaramente mi posso stupire di tante cose, questo capita anche a me, posso non comprenderle immediatamente e quindi mi stupisco e rimango, non immediatamente, no? Sono comprensibili. D'altra parte io credo che quel poco che hanno visto di arrivo di stranieri, chiaramente se non erano delle ONG, era chi comunque li andava a sfruttare e aveva i soldi. Quindi è normale vederci in questo modo. È chiaro che va preso in considerazione perché sono tutte cose che poi appunto ti rendono più difficile lo stringere rapporti e relazioni di un determinato tipo, quello che cerchiamo, però appunto ribadisco, non è il fatto che non capiscano e non ci credono, è proprio che le cose sono sempre andate in un determinato modo per chi vive in Guinea, per esempio, così come per noi, cioè anche per noi le cose sono sempre andate in un determinato modo e quindi magari facciamo fatica a comprenderne altre.
Io penso come si rapportano con te bianco che arrivi è sorprendente, perché il discorso che fai te, anche noi dicevamo, dovrebbero comunque a vista sbranarci, perché l'esperienza che hanno avuto con bianchi prima di noi in Guinea soprattutto, dove turisti proprio non, cioè dove comunque ne hanno visti pochi di bianchi, è sempre stata pessima. Quindi dovrebbero proprio a vista sbranarti. E invece no, invece sono se tu mangi tanto, figa, loro sono contenti perché stai bene. E sono contenti, si rilassano, stanno bene. Se tu stai male, loro stanno male con te, figa, soffrono, sono inquieti, si agitano. È strano perché nonostante tutto, comunque, da quel lato lì, la gente ti vuole bene, gli sconosciuti sono... È incredibile, sembra che l'esperienza che hanno avuto precedente con i bianchi, da questo punto di vista, non li ha toccati.